Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Ci accingiamo, ci prepariamo in quest'ultimo giorno al dono dello Spirito, al dono per eccellenza della resurrezione del Signore Gesù, a meno che siamo ancora nel tempo, finché non saremo nella vita futura, nel mondo nuovo, è il dono che il Signore ha predisposto per noi nel tempo, il dono per eccellenza della sua resurrezione.
Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 3, i primi 9 versetti. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Pontio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania, tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato, le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Alle folle che andavano a farsi battezzare da lui, Giovanni diceva: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque frutti degni della conversione e non cominciate a dire fra voi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Anzi, già la scure è posta alla radice degli alberi. Perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Parola del Signore.
Ecco al centro del brano che abbiamo letto, ma anche di tutti i versetti fino al 22, dove si riporta tutto il ministero di Giovanni Battista al deserto e il battesimo di Gesù. Questa è la prima parte. Dunque in questo brano, al centro, almeno nella prima parte di oggi, abbiamo certamente la citazione del profeta Isaia, Isaia 40, che tutti gli evangelisti hanno. Matteo e Luca la fanno precedere da una lunga introduzione nella quale toccano altri punti riguardanti la nascita di Gesù. In particolare Luca, la nascita di Gesù e la nascita del Battista, e le due persone insieme, i due personaggi insieme, con questa apparizione del Battista nel deserto, così presentata storicamente e anche interpretata forse dalle parole di Isaia, comincia il Vangelo, e con questa citazione che la troviamo in diversi punti, in tutti i Vangeli, ma la troviamo anche a Qumran. Oggi leggeremo forse un po' la regola della comunità, non so, Maurizio, io non ho visto gli appunti ieri, quindi forse no, la prossima volta. Comunque a Qumran c'è, gli ebioniti si rifacevano a questo passo di Isaia, è un testo molto importante. E vediamo ora insieme il modo in cui lo utilizza Luca, cominciando il suo Vangelo.
Questo intervento che ha fatto Sandro mi dà il coraggio di esprimere un'impressione che non è fondata da nessuna parte, nel senso che non l'ho mai sentita da altri. Però leggendo Fiume, i primi capitoli, arrivando all'improvviso a questa severità di Giovanni, che già abbiamo notato, già da ieri qualcuno la notava, e ci si arriva un po' come scontrandosi la faccia, nel senso che dopo la suavità di questi testi dell'infanzia si arriva, anche il nome che è stato dato a Giovanni, che è Misericordia, si arriva a questa asprezza. E l'impressione che voglio dire è questa, che il Vangelo forse, proprio perché l'aspettativa messianica, il Vangelo riporta quella di Giovanni tenendola in grandissima considerazione, ma non era l'unica, quindi questa aspettativa messianica del giudizio era così, era proprio come Giovanni la descrive, un'attesa del terribile giudizio. Mentre se giriamo pagina nel Vangelo, quando Gesù descrive la sua missione è quella dell'anno di grazia. Il Signore mi ha mandato a predicare un anno di grazia del Signore. È come se l'Evangelista volesse far notare, dopo lo farà anche esplicitamente, perché Giovanni andrà a chiedere al Signore: sei tu che deve venire, sei tu colui che viene, o dobbiamo aspettare un altro, perché tutto questo giudizio severo non si attua. Allora, come se il Vangelo, pur ritenendo Giovanni il grande precursore, il grande profeta, il grande santo, però volesse sorprenderci, come dire, sì, questa attesa del giudizio escatologico c'è e c'era, però Gesù si è presentato ancora con una dilazione. Io vi predico ancora un anno di grazia.
Vorrei esprimere una prospettiva, che non so se riuscirò in due parole. Questo sembra un nuovo inizio del Vangelo, molto solenne come vediamo. Potrebbe cominciare qui il Vangelo. Questo dice qualcosa anche sulla natura dei testi precedenti, cioè di quelli dell'infanzia. Comunque inizia in un contesto non solo solenne, ma dove c'è un contesto politico molto evidente. No, a me sembra che una prospettiva per ricollocare il Vangelo nel suo contesto in cui Luca lo scrive è leggerlo come una risposta ai grandi problemi interrogativi che non erano solo di natura storica e politica, ma che, essendo di natura storica, politica, tragica anche il tempo in cui si vive, erano anche di natura religiosa e teologica per il popolo di Dio. E che ci sono tesi molto diverse, per esempio, per far solo un esempio, Giuseppe Flavio, grande storico che scrive, vive nella seconda metà del primo secolo, e scrive la guerra giudaica, l'antichità giudaica, eccetera, e la sua tesi è molto chiara, ecco, cioè Dio ha disposto il regno di Roma, e quindi il popolo di Dio, se vuole fare la volontà di Dio, deve stare sottomesso a Roma. Questa è la tesi in fondo generale di Giuseppe Flavio, ma non è una tesi completamente nuova, perché se andiamo indietro al secondo Isaia e ad altri personaggi, la tesi è simile, cioè il vero Messia, quello che Dio ha disposto per Israele, dice il secondo Isaia, è Ciro. Ciro è il Messia, quindi va benissimo, è lui è colui che Dio ha ha scelto, anche se non lo conosce, e voi dovete stare sottomessi a lui. Però c'erano altre risposte, e un'altra risposta è quella che noi troviamo nei Vangeli, un momento, cioè troviamo il regno di Dio, che non è solo nei Vangeli però, e il regno di Dio, la risposta era, è vicino il regno di Dio. Però questo poteva essere interpretato in modi diversi, perché? Perché il regno di Dio è un concetto a quel punto rivoluzionario, e noi abbiamo qualche riferimento che conosciamo se pensiamo per esempio al libro di Daniele, dove ci sono i regni terreni raffigurati dalle bestie, perché sono regni bestiali, e c'è il regno di Dio raffigurato dal figlio dell'uomo, perché è un regno umano, l'uomo immagine di Dio. Il concetto di regno di Dio in quel caso è destinato, è un concetto di battaglia, il regno di Dio si impone distruggendo, eliminando i regni bestiali della storia. Ecco, quindi regno di Dio, dal concetto di regno di Dio si poteva derivare, per esempio, collaborare col regno di Dio facendo la guerra, affrettando questo regno. Non voglio aggiungere altro perché è un po' troppo, ma noi abbiamo qui una risposta, perché anche Giovanni e poi Gesù, in modi diversi, annunciano il regno di Dio. Però qui c'è, per esempio, un tono profetico estremamente sconvolgente, perché Giovanni dice, sì, il regno di Dio è vicino, però attenzione, prima di tutto il regno di Dio giudicherà voi. Il regno di Dio è vicino, però dovete convertirvi, perché come pensate di sfuggire all'ira imminente? Questa ira non si rovescerà semplicemente sui nemici del popolo di Israele, si rovescerà anzitutto su di voi. Come potete sfuggire? Questo richiama anche, fa sentire le voci dei profeti, anche i profeti Amos, eccetera, hanno sconvolto questi concetti utilizzandoli a rovescio, diciamo. Il giorno del Signore non sarà per voi giorno di luce, sarà per voi tenebre. Il giorno del Signore invece è la promessa, è che Dio interverrà, eccetera. Ecco, non so se questa è una prospettiva per sentire questa predicazione del Battista da un lato come l'annuncio dell'intervento di Dio, ma dall'altro prepararsi a questo intervento significa sentirlo anzitutto su di sé, il giudizio di Dio.
Anch'io sono rimasta risorpresa, diciamo così, di questo passaggio di tono, di clima, dai primi due capitoli al terzo, anche perché tornano molti concetti proprio, adesso così guardandoci ad esempio, il preparare al Signore un popolo ben disposto, così 1.17, 1.76, e qui dice che lui è venuto a preparare la via del Signore. Ancora di più il concetto di salvezza, no? Ha suscitato una salvezza potente, i miei occhi hanno visto la tua salvezza, vi è nato il Salvatore, e qui dice ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. E quindi così un po' avevo l'impressione che i primi versetti appunto fossero una ripresa neutra per un certo verso e per mostrare che appunto chi deve preparare le vie e all'opera, ecco. Ecco, appunto il cambio di tono è dopo, non solo come parole, ma anche a me ha fatto molta impressione quello che dice di Abramo, perché anche nei primi due capitoli si parlava di Abramo, ma in altro modo, cioè sembrava, come dire, la grande sicurezza, diciamo così, sia nel Benedictus che nel Magnificat, dice... si è ricordato del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, Magnificat, ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia per Abramo e la sua discendenza, come aveva promesso. Qui tutta questa sicurezza, per così dire, che era così bella, così cantata, che dava tanta pace, è completamente capovolta. Perché Giovanni dice che non vi venga in mente di dire abbiamo Abramo per padre. E quindi niente, sì, appunto, quell'ultima cosa che diceva Giovanni fa molta impressione, perché evidentemente è un grande appello, direi ultimativo, ecco, al popolo, perché è un'ora troppo importante. Tra l'altro anche Gesù parlerà di Abramo in un modo molto, molto fermo, e anche di conversione Gesù parlerà, come parla qui, in modo molto, molto, sì, ultimativo, cioè è l'ultima ora, si direbbe così, quindi c'è questo grande appello alla conversione.
Mi è venuto da pensare che nei primi due capitoli del Vangelo ci sia un rapporto diretto con la legge, nel senso che c'è questa attenzione, scrupolosità nell'osservarla e nel portarla a termine bene. Invece da qui la legge, nel senso che sto parlando del comandamento per eccellenza, ama il Signore Dio tuo e ama il prossimo tuo come te stesso. La prima parte è, diciamo, applicata fino in fondo dai primi capitoli, da qui comincia ama il prossimo tuo, almeno a me sembra, ecco, non lo so, perché Battista punta su quello. Prima parla di che è per tutti, che non c'è più distinzione, che ogni uomo vedrà la salvezza di Dio, e poi dice come si potrà vedere la salvezza di Dio, facendo le opere che il Signore ha chiesto, cioè amare chi ti sta vicino e realizzarlo puntualmente, perché fa delle richieste specifiche, come se fosse una cosa non generica. Ecco, si applica alla persona che ha davanti, quindi è un po' come guardarsi nello specchio, cioè Giovanni Battista ti fa vedere dentro, e forse è quello che è l'annuncio: guardatevi dentro, vedete che il Signore vuole, prima di farsi conoscere, vuole che voi conosciate i vostri limiti, insomma, tutta la vostra fragilità.
Io avevo una domanda. Al versetto 2 mi sarei aspettato una cosa diversa, allora volevo chiedere, perché dice la parola di Dio scese su Giovanni. Non so se è la traduzione giusta, però mi aspettavo lo Spirito Santo scese su Giovanni, e invece come mai proprio viene caratterizzato con la parola di Dio? E se c'è qualche...
Anche Gesù parlerà al capitolo 6 dei frutti. Difatti il versetto 43 dice: non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde un albero cattivo che produca un frutto buono. Siccome la diceva la morena, quindi bisogna poi a un certo punto far fruttificare questi doni che vengono fatti.
Ecco, anch'io ero rimasta colpita dal fatto che la citazione appunto di Isaia sembrerebbe dare una grande sicurezza, perché, come si dice, cioè ogni burrone sarà riempito. Va bene che prima dice preparate e raddrizzate, però dice ogni sarà riempito, ogni colle sarà abbassato. C'è come in fondo una condizione, cioè come se qualcun altro, se altri facessero, dice Dio, quindi preparasse tutto questo per ognuno. E quindi c'è una grande consolazione in qualche modo. Ecco, poi invece c'è questa Giovanni che dice delle cose terribili perché vi chiama razza di vipere, chi vi ha fatto credere, eccetera, quindi una sgridata fortissima, un giudizio pesantissimo. E dice: fate frutti degni di conversione e non cominciate a dire abbiamo Abramo per padre. Ecco, quindi c'è un coinvolgimento fortissimo, cioè mentre prima in qualche modo avevano fatto tutte le cose bene, Maria, Giuseppe, vanno al tempio, rispettano la legge, c'è tutto quanto, ma sembra tutto pacifico. Qua c'è io avverto una violenza grandissima, perché c'è questa ira imminente che fa veramente molta paura rispetto ad una situazione di tutto che va bene, di fare le cose per bene, eccetera. Quindi c'è un richiamo fortissimo ad una sorta di coinvolgimento, di partecipazione, cioè non basta avere padre, Abramo per padre, ma non perché Abramo non abbia in sé tutta questa forza che Dio evidentemente gli ha dato, rendendolo padre di tutte le genti via, è che questi figli devono muoversi, cioè devono crederci davvero, devono improntare la loro vita alle conseguenze dell'attacco di avere Abramo per padre. E quindi c'è un richiamo fortissimo ad una partecipazione.
Ma io ho fatto un pensiero sul versetto 2, come mai c'è la parola di Dio e non lo Spirito? Non so, io non ci avevo pensato, non so se Giovanni, però mi sembra che forse non sono in opposizione, forse Luca riserva lo Spirito scese su Gesù nel battesimo, questa pregnanza di quello che avviene a Gesù, o forse richiama vuole sottolineare che questa qui di Giovanni Battista è una vocazione profetica, come altre volte, anche se è vero che lo Spirito scese su Ezechiele, quindi potrebbe essere anche lo Spirito, però mi sembra che forse voglia mettere in evidenza ancora la parola, il messaggio, quello che dice forse il Battista, però non saprei dire di più. E invece ho fatto un pensiero, perché è vero, c'è molta differenza fra i primi due capitoli, l'ambiente sembra diverso e l'inizio di questo capitolo terzo, se i primi due capitoli li leggiamo come un'introduzione, là c'è la fedeltà, tutta la gioia. Questo messaggio del Battista invece sembra essere molto diverso e lo è anche se ci sono dei richiami. Con il primo capitolo alcuni sono stati detti, per esempio nel cantico di Zaccaria si dice nella seconda parte riguardante il Battista, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Questo sta avvenendo e col Battista, che questo avviene, certamente avverrà con Gesù, ma già col Battista avviene, quindi ci sono dei richiami espliciti. Non ho pensato che però è vero che c'è questa differenza, però mi dicevo, ma questo lo vedremo poi la prossima volta, i richiami che fa Giovanni Battista dopo, quelli anche concreti, ma rispetto alla severità della sua ammonizione, quali sono? Se andiamo a leggere Isaia, c'era un'ingiustizia sociale che viene accusata, che è molto grave, il sovvertimento del diritto. Se andiamo a leggere le cose che Giovanni Battista chiede, chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, e sono le folle, a differenza di Matteo che vanno i farisei, qui sono le folle che vanno a Gesù, quindi continua a esserci questa la presenza di folle, in un certo senso mostra una fedeltà, andando a Giovanni il Battista esprimono una fedeltà, un desiderio di preparare le vie del Signore. E insomma, sono detto forse qui, cioè, forse quello che viene sottolineato qui è l'imminenza del giudizio. La predicazione così molto forte del Battista è data e sottolineata dice al versetto settimo, chi vi ha fatto credere, razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire non solo all'ira, all'ira imminente, all'ira che sta venendo. Questa è la prospettiva di Giovanni Battista. E allora se è così, e allora Giovanni Battista chiama alla penitenza, chiama alla conversione, chiama alla preparazione delle vie del Signore. È una predicazione con toni molto duri, ma non è violenta. Andiamo a leggere appunto. Il Battista non ha una risposta violenta per tornare contro Roma, contro l'occupazione. Questa è la sua strada. Gesù ne avrà un'altra, la via della pace, e così via. Anche Qumran ne avrà un'altra. Per esempio questo testo viene utilizzato a Qumran per giustificare che loro sono la vera comunità di Israele, non gli altri. E questo nel Vangelo non lo fa. Questo il Vangelo dirà che è tutto Israele, è la redenzione di Israele. Insomma, questo inizio mi sembra molto, molto importante, molto bello e molto significativo per la lettura di tutto il Vangelo. Ci sono posizioni diverse, anche quella di Gesù è diversa da quella del Battista. Il Battista infatti non diventerà discepolo di Gesù.
Preghiamo insieme, diciamo ascoltaci, oh
Signore.
Preghiamo il Signore nella vigilia di Pentecoste perché la sua parola, come è scesa su Giovanni, così scenda su di noi convertendo il nostro cuore e guidandoci su vie di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo perché possiamo compiere veramente frutti degni della conversione, affinché la nostra fede si trasformi in opere di giustizia, di carità e di mitezza verso il nostro prossimo. Preghiamo.
Ascoltaci,
preghiamo per coloro che ci governano, che facciano leggi giuste, eque, verso soprattutto i più disagiati, i più svantaggiati. In particolare preghiamo perché si aprano prospettive di ingresso di diseredati che bussano le nostre porte. Preghiamo.
Ascoltaci.
E preghiamo per la pace nel mondo, sempre, perché possano cessare le guerre e i massacri degli innocenti, dei poveri, perché si possano essere stabilite, inaugurate delle vie di giustizia e di equità fra tutte le nazioni. Preghiamo.
Preghiamo per il nostro vicino di casa e ospite Pino, che domani si riaccosta dopo tanto tempo alla Santa Comunione. Preghiamo anche per tutti i nostri amici che invece abbandonano la pratica dei sacramenti. Preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. Preghiamo, invochiamo lo Spirito del Signore su tutte le nostre comunità, per i nostri fratelli e le nostre sorelle, per tutte le famiglie, per chi è in maggiore difficoltà per malattia in questo momento. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per Gemma, che nella messa vigiliare di Pentecoste fece la sua professione, perché il Signore porti a compimento in lei la sua opera. Preghiamo anche per la visita che farà alle sue sorelle, soprattutto a una delle sue sorelle che è più vicina all'incontro col Signore. Preghiamo.
Tutte le altre intenzioni che abbiamo nel cuore presentiamo al Signore insieme. Preghiamo. Oggi è sabato, preghiamo per tutto il popolo di Israele, preghiamo per tutti i problemi della convivenza con il popolo palestinese, quindi preghiamo per la giustizia, per la pace, per la riconciliazione, che si trovino strade nuove e anche persone nuove, molto probabilmente. Ecco, per questo preghiamo. Per tutti i morenti di queste ore, tutti i morti di Gaza, tutti i morti in Terra Santa, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Tutto chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen.